Il 24 giugno 2022 la Corte Suprema ha abolito la storica sentenza con la quale nel 1973 era stato legalizzato l'aborto negli Stati Uniti. Da adesso i singoli stati sono liberi di applicare le proprie leggi in materia. Missouri e Texas hanno già dichiarato l'interruzione di gravidanza illegale. Oggi ce ne parla Astrid Lund, psicologa al consultorio del Trullo a Roma sino al 2017. Io sono Beatrice Mariani.
Io sono Benedetta Bregola
e io sono Giorgia Maggini.
E questo è Time for Podcast. Grazie Astrid per essere con noi. Parliamo della questione aborto negli Stati Uniti. Cosa è successo dunque nelle ultime settimane?
Grazie a voi intanto per l'invito. E che cosa è successo? Che negli Stati Uniti la Corte Suprema ha abolito la sentenza Roe, con la quale nel 1973 era stato legalizzato l'aborto negli Stati Uniti, rimandando con questa sentenza ai singoli stati il compito di legiferare in materia. Quindi, dopo quasi 50 anni, la Corte ha ritenuto, che fosse, necessario quasi privare le donne statunitensi di un diritto acquisito e della libertà di decidere quando, come e se affrontare una gravidanza, dichiarando che la Costituzione non conferisce il diritto all'aborto. Con questa decisione della Corte, alcuni stati molto solleciti, tipo il Texas, il Missouri, il Sud Dakota e l'Indiana, hanno già deciso di abolire completamente la possibilità per le donne di accedere all'aborto, ma soprattutto si prevede che alla fine saranno addirittura 26 gli stati che lo negheranno questo diritto alle donne. E questo significa che più di metà delle donne negli Stati Uniti saranno costrette a migrare da uno stato all'altro per necessità, per soddisfare un diritto che è stato già acquisito da 50 anni e con i quali le donne fino ad oggi avevano imparato a rapportarsi. E naturalmente dietro a questo si crea anche un problema di possibilità economica, perché già l'assistenza sanitaria negli Stati Uniti non è di libero accesso, non è gratuita. Sapete benissimo che occorre avere l'assicurazione, avere all'interno dell'assicurazione previste questo genere di prestazioni, ma soprattutto le donne dovranno aggiungere il costo di uno spostamento per poter accedere a poter decidere se proseguire o meno una gravidanza.
Quindi questi 50 anni sembrano dunque venire cancellati completamente, riportando a una situazione precedente, con le innumerevoli difficoltà che questo comporta.
Adesso però il problema che ci poniamo è di perché la Corte in questo momento ha voluto colpire questo diritto acquisito da 50 anni, cioè non è una cosa che è successa l'altro ieri, e perché ha voluto utilizzarlo contro le donne. Perché ha voluto creare differenze ed ingiustizie così vistose, no? Rispetto a un passato recente ma molto prolungato, e tra l'altro tra uno stato e l'altro, no? Cioè vivere in uno stato piuttosto che un altro ti garantisce di poter avere un diritto. E perché, ancora una volta, come dicevo prima, colpire le donne che hanno meno mezzi. E riportare l'aborto, che non sparisce perché si fa una legge contro, naturalmente, ma diventa semplicemente, facendo una legge che lo impedisce, lo fa ritornare alla clandestinità ed all'illegalità, mettendo ancora una volta le donne che sono già in una situazione complessa e difficile in una situazione ancora più complicata. Quindi il fatto allarmante è che questo vento reazionario negli Stati Uniti ha trovato spazio e che questa, siccome abbiamo sempre una grande sudditanza psicologica nei confronti degli Stati Uniti, possiamo pensare che questo vento venga trasferito verso l'Europa. Quindi è necessario che noi fin da subito ci schieriamo a fianco delle donne che in questo momento, anche oggi, stanno manifestando negli Stati Uniti contro queste decisioni, per evitare proprio che quello stesso tentativo possa essere fatto nei nostri confronti e possa essere limitata ancora una volta la libertà di scegliere per tutte le donne di tutto il mondo.
La situazione quindi che ci ha illustrato, la situazione diciamo statunitense, la possiamo definire drammatica. Ma in Italia invece qual è la situazione attuale?
Dunque, in Italia abbiamo delle differenze sostanziali legate sia al quadro legislativo sia alla nostra legge, alla legge 194 che è in vigore dal maggio del 1978. E appunto nel maggio del 78, il 22 maggio, fu istituita la legge 194 che legalizzò l'aborto libero, gratuito e in struttura pubblica. Io credo che questi tre elementi vadano sempre sottolineati, no? Perché la libertà di scegliere, la gratuità di questo genere di servizio che ha finalmente creato per tutte le donne italiane la possibilità di accedere all'aborto, perché non è che non si abortiva prima della legge 194, si abortiva clandestinamente perché non esisteva una legge che lo regolasse, anzi esisteva il codice Rocco che perseguitava chi effettuava l'aborto e chi aiutava, no? Ad effettuare questo aborto. Gratuito perché le donne ricche potevano anche abortire in clinica e c'era tutto un sistema molto ben organizzato per cui potevano essere assistite. Le donne povere abortivano come si poteva fare, utilizzando magari pochi soldi, quelli che si potevano avere a disposizione, o utilizzando i modi di fare che nella vita delle donne sono sempre esistiti da questo punto di vista, con rischi però per la propria salute e per anche la propria vita, perché ricordiamoci che fino all'entrata in vigore della legge 194 le donne morivano di aborto clandestino. E in struttura pubblica perché io rivendico che questo genere di intervento abbia e debba avere diritto di cittadinanza all'interno delle strutture pubbliche e non essere mai messo nelle mani private. Le mani private hanno giustamente, per loro definizione, interesse alla crescita economica e non possono garantire che possa essere fatto tutto nel migliore dei modi, con le migliori tecniche, con le migliori garanzie sanitarie, igieniche, ambientali, di supporto, soprattutto anche psicologico e sociale, e cosa che non penso che la struttura privata potrebbe mai garantire.
La legge 194 però fu sottoposta anche al referendum abrogativo e il 70% dei votanti lo rifiutò.
Evidentemente, il tentativo che fu fatto fu quello di fare un referendum per cancellare questa legge, perché ancora si volevano porre ostacoli alla possibilità per le donne di scegliere, e invece il 70% della popolazione, italiana che è andata a votare quel referendum ha detto di no, che la legge doveva rimanere. E questa tra l'altro è stata la garanzia che ha permesso in tutti questi anni, ormai ne sono passati 44, di non poter toccare la legge. Cioè quando un referendum stabilisce che non si può toccare la legge, questa diventa, come in questo caso, una garanzia che quella legge non si possa toccare. E questo appunto ha permesso che rimanesse con quelle stesse caratteristiche. Ogni anno appunto vengono portati questi dati e il dato che viene sempre fuori è quello invece della obiezione di coscienza. Noi è questo il tema che abbiamo sempre avuto, diciamo, e che se all'epoca poteva essere una garanzia per le persone che già lavoravano all'interno delle strutture sanitarie di ginecologia, perché erano entrati comunque prima dell'applicazione della legge, una volta superata un certo numero di anni e essendo usciti dal servizio le persone che erano entrate con quelle caratteristiche di lavoro, io credo che avrebbe potuto essere cancellata come obiezione, nel senso che io continuo a dire che chi sceglie di fare ginecologia nelle strutture pubbliche sa che esiste una legge, che è la 194, che è una parte della sua attività professionale, che non deve essere vista come qualcosa di negativo, qualcosa di, che bisogna cercare di evitare, ma che altrimenti uno può benissimo scegliere un'altra specializzazione di medicina, che nessuno lo vieta. Oppure può decidere di lavorare in una struttura solamente privata dove decidano che invece appunto, gli interventi non si debbano fare.
Io di tutto quanto trovo anche un po' paradossale che diciamo, l'input per tutto questo dibattito e questa discussione che si è tenuto a livello globale sia nato dagli Stati Uniti, che si propongono di essere in realtà il paese più democratico del mondo, il paese più avanzato anche in termini sociali del mondo. Quindi Astrid, quello che le vorrei chiedere è, secondo lei tutto questo deriva anche un po' da una disinformazione in merito all'aborto e in Italia com'è la situazione dal punto di vista però non legislativo, ma più proprio di informazione, di educazione su questi temi, sull'educazione sessuale e sull'aborto? Cioè le ragazze che lei ha visto durante la sua carriera sapevano quali sono i processi, come ci si comporta in questi casi?
Diciamo che ancora moltissimo deve essere fatto sul piano informativo e soprattutto deve essere un lavoro costante perché deve essere continuamente rinnovata, diciamo, l'informazione sulle nuove generazioni. E la grossa parte del lavoro che io insieme alle altre persone con cui ho lavorato nel consultorio abbiamo svolto era proprio quello rivolto dalle scuole medie in su alle ragazze e ai ragazzi per far loro conoscere direttamente la struttura, per far loro sapere che cosa potevano trovare all'interno di un consultorio, ma per far conoscere loro anche la possibilità di poter ricorrere all'interruzione di gravidanza qualora si fossero trovati in quella situazione. Tra l'altro, la legge 194 riconosce il diritto anche per le ragazze minorenni di poter accedere senza portare a conoscenza della famiglia, se non ci sono le garanzie, le caratteristiche per poterlo fare, chiedendo un'autorizzazione, diciamo, al giudice tutelare, e che non è che autorizza l'intervento, ma soprattutto emancipa la ragazza a poter scegliere. Cioè, io dico sempre, la 194 va letta in tutte le sue parti perché ci sono alcune caratteristiche lungimiranti, oserei dire, all'epoca inserite nella legge su questi aspetti. E per esempio, questo della possibilità per le ragazze anche al di sotto dei 18 anni di poter accedere all'interruzione di gravidanza è un concetto molto importante, no? Perché appunto emancipa la ragazza per questa situazione come se già fosse maggiorenne a poter decidere di sé, del suo corpo e di quello che vuole affrontare, no? E mi sembra molto importante perché questo crea le condizioni, come per tutte le donne che si trovano appunto in una situazione di richiesta di interrompere una gravidanza, di poter scegliere per se stesse, che non deve rientrare nelle categorie bene, male, bello, brutto, bianco, nero, ma per quella persona che si trova in quella situazione, ci deve essere la possibilità di poter scegliere, appunto, e quindi di avere una gamma di possibilità davanti, di essere supportata in questo da alcuni servizi. E io credo il valore inestimabile, l'amore e la passione che io ho per il consultorio è proprio questa, di essere stata all'interno di una struttura che ha sempre garantito, tutelato e supportato e data e offerta la possibilità alle donne in particolare di poter scegliere in qualsiasi ambito, ma soprattutto nell'ambito della interruzione di gravidanza, di poter scegliere che cosa se ognuna di noi può aver sentito che in quel momento sia la soluzione migliore.
Ringrazio Astrid per il suo intervento e alla prossima puntata con Time for Podcast.